Lorenzo da Ponte. Avventure e carriera di un librettista libertino. Originale radiofonico in 13 puntate, scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia, con Carlo Cataneo nella parte di Lorenzo da Ponte.
Nel 1790, con la morte del mio augusto protettore, l'imperatore Giuseppe II, perdo il posto di librettista dei teatri di Vienna. Abbandonato da tutti, mi rifugio con la memoria negli anni della mia giovinezza a Venezia, dove sono viceparroco nella parrocchia di San Luca. Mie prime avventure, il gioco, gli amori. La mia relazione con una donna maritata e più ancora i miei rapporti con il partito dei Barnaboti sono la causa del processo che il Tribunale dell'Inquisizione istruisce contro di me. Sono condannato al bando per anni 15 continuati da tutti i territori della Serenissima Repubblica di Venezia. Riparo a Gorizia, dove mi innamoro di una giovane nobile. Il padre di costei contrasta la nostra relazione e io sono costretto a fuggire. Vado a Dresda, dove il cappellano di corte, padre Huber, mi procura un posto di istitutore presso una famiglia italiana. Le mie due deliziose allieve si innamorano di me. Per por fine all'imbarazzante situazione, padre Huber mi consiglia di partire per Vienna con alcune sue commendatizie per i teatri imperiali. A Vienna ha inizio, fra mille difficoltà, la mia carriera di librettista. L'imperatore Giuseppe II mi concede la sua protezione, provocando l'irritazione dei personaggi più influenti dei teatri di corte, il sovrintendente Conte Rosenberg e il maestro di cappella, Antonio Salieri. Primi libretti e primi insuccessi. Incontro il musicista Wolfgang Amadeus Mozart. Con lui scrivo il libretto per Le nozze di Figaro. È un trionfo. I miei nemici cominciano a tessere contro di me trame nefande. Nuova collaborazione con Mozart per Don Giovanni. A Praga, dove si darà la prima dell'opera, incontro un vecchio amico, Giacomo Casanova.
Undicesima puntata.
Dopo lunghe e tormentate prove, finalmente il Don Giovanni giunse alla vigilia del debutto. Cantanti e orchestra avevano faticato non poco a capire un'opera così nuova sia nella concezione musicale che in quella drammatica. A Praga, dove l'opera doveva essere rappresentata, l'attesa era vivissima.
Grazie, signori, grazie. Siamo a buon punto. A domani.
Bene, bene, caro Mozart. Abbiamo ascoltato tutta l'opera, ma la sinfonia non la provate?
Ouverture? Ah, sì, certo. La proveremo domani, signor Bondini.
Domani? Ma domani andiamo in scena. Quando lo scriverete?
L'ouverture è scritta da parecchio tempo.
Già, Bondini. Già, scritta nella vostra testa. Ma non crederete che i suonatori vi leggeranno nel cervello. Mozart, io vi conosco.
Rassicuratevi, Bondini. Domani i vostri suonatori avranno il loro spartito anche per l'ouverture, d'accordo?
Meno male.
La scriverò stanotte.
Stanotte?
Sì, stanotte.
Ha detto stanotte. Mozart, sentite. Voi mi farete venire un colpo.
Non potei aver la gioia di assistere al trionfo del Don Giovanni. Richiamato a Vienna dai rabbiosi solleciti del Salieri che reclamava il suo libretto, dovetti partire qualche giorno prima che l'opera fosse rappresentata per il pubblico di Praga. Seppi da Mozart del grande successo che il pubblico tributò alla nostra fatica e il regista Guardasoni mi scrisse queste lusinghiere parole: «Evviva da Ponte, evviva Mozart! Tutti gli impresari, tutti i virtuosi devono benedirli. Finché essi vivranno, non si saprà mai che sia la miseria teatrale». I successi del Figaro e del Don Giovanni non valsero a chetare i miei numerosissimi nemici. Più le mie fortune artistiche crescevano, più le congiure contro di me si facevano minacciose. Ogni pretesto era puro.
Me ne vado!
No.
Non ne posso più!
Mia cara, rifletti!
Ma sai cosa dicono di me per le strade di Vienna?
No.
Quella puttana della Ferrarese.
Ma no.
E tu? Tu cosa fai per difendere la mia reputazione?
Ma mia cara, cosa vuoi che faccia? Devo affiggere manifesti.
Imbecille! Dillo al sovrano.
E al sovrano? Ma sei pazza? Io chiedo udienza al sovrano per raccontargli come Vienna giudica la mia amante.
Via! Via, 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 via da questa città di perfidi bigotti.
No, calmati, vicino mio, sii ragionevole.
Tu ti vergogni di parlare di me al sovrano? Questa è la verità. Ma guarda il Salieri.
Come Salieri?
Non ha avuto esitazioni lui a far entrare nelle grazie del re la sua Cavalieri. Quella perfida!
Vicino mio, renditi conto, io mi trovo in ben altra posizione. Sono un prete, sai come a Vienna si giudicano queste cose? È per Dio!
Dovevi pensarci prima, signor abate!
Ma che fai? Ah, aspetta! Dove vai?
In un posto qualsiasi, qualsiasi, purché non sia Vienna.
Ma no, 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 amici, io non voglio perderti. Cosa farò senza di te?
Ti odio. Bugiardo! Tu non mi ami abbastanza.
Ingrata. Come puoi affermare una simile cosa?
Anche mio marito lo dice. Tu non ti preoccupi abbastanza di me e tanto meno della mia carriera.
Ma tuo marito è ingiusto. Io ho fatto per te più di quanto lui non abbia mai saputo fare.
Voglio un'opera tutta per me. Me la devi scrivere.
Un'opera tutta per te? Ma sai cosa mi chiedi? La mia nuova opera sarà musicata dal Salieri.
Tanto meglio. Potrai dimostrargli chi sei e quanto mi apprezzi.
Ah, sì?
Micione mio. Dai, fallo per il tuo micino.
Ma il Salieri?
Quel mastica confetti. Ingoierai il rospo.
Ingoierai il rospo. E la Cavalieri?
Ingoierà anche lei.
Ingoierà anche lei. Faccia il piacere!
Anche l'impudenza di parlare!
Vergogna! Questo teatro è un inferno!
È un insulto a sua maestà!
Lasci stare sua maestà, eh? Intrigante!
Intrigante sarà lei, signor poeta!
Lei è la sua protetta, signor prete!
Se lei non fosse un... quel damerino sfiatato che è, la sfiderei a duello!
Ma basta, basta questa cosa!
Cabalisti... invidiosi...
da darvi una notizia.
Sì?
Vi prego di non lasciare il palcoscenico, riguarda tutti.
Non avete la faccia tanto allegra, Conte Rosenberg.
La vostra fra poco sarà ancora peggio della mia, signor da Ponte.
E per quale motivo, di grazia?
È successa qualche disgrazia, Conte? E già in questo teatro ne succedono di tutti i colori.
Non è propriamente una disgrazia, caro Salieri, ma è certamente una notizia disgraziata per taluni.
Ebbene, Conte?
Signori, l'imperatore ha deciso di chiudere questo teatro.
L'imperatore? Il sovrano ha fatto questo?
Il sovrano fa ciò che vuole, signor poeta.
Oddio mio, ma il teatro, i miei libretti, il lavoro di tante persone. Oddio mio, oddio, mi sento venir meno.
Non ha retto alla ferale notizia! Ha gli occhi sbarrati! Non sarà morto? Lorenzo! Lorenzo! Oh, parla, rispondi! Dimmi, sei vivo!
Fosse morto!
Quel demonio ha sette vite!
Presto! Gente, aiuto! Presto! Portati i sali!
Poteva che finire così, mia cara contessa.
Oh, e pensare che il sovrano, che lo ha tanto protetto, era nel più grande imbarazzo.
La Ferrarese ha lanciato il più bello acuto della sua carriera quando ha visto stramazzare al suolo quel suo prete.
Madame, ma sarà da addebitare tutta al da Ponte la responsabilità della chiusura del teatro italiano?
Forse è un puro problema di economia.
Il nostro sovrano ha certamente problemi più gravi. Vi siete accorto, monsieur, che dalla Francia giungono segni di inquietudine?
Fu Forse Sua Maestà ha deciso che è più utile impiegare denaro per le spese militari piuttosto che finanziare una compagnia di litigiosi commedianti.
Questi italiani, baronessa, che pasticcioni, oh, che improvvisatori, che litigiosi,
sì,
baronessa, che italiani.
Fratello della prima loggia, questa è certamente una congiura contro di noi.
È una congiura di palazzo. In guardia, fratello!
Ora mi chiedo con chi farà alleanza il signor Da Ponte. Forse con Mozart. Un confetto, Conte Rosenberg?
Purtroppo devo rifiutarlo, mio caro maestro Salieri. Ho problemi di masticazione.
Ah.
Io comunque quel Da Ponte non lo darei già per spacciato. È già risorto altre volte. Ha 7 vite, quel demonio.
Che il Da Ponte abbia già chiesto udienza al sovrano.
Eh sì, mia cara, non poteva che finire così.
Ma perché non parliamo un po' di moda?
Che ne dite di questo mio nuovo giocattolo Da Ponte? Avete notato la potenza del tiro?
Ah, strabiliante, mio sovrano, ma...
Questo cannone è l'ultimo risultato delle ricerche dei miei migliori ingegneri. Siamo il più potente esercito d'Europa, ma bisogna essere ancora più forti. Le nostre frontiere, sempre più lontane dal cuore dell'impero, hanno bisogno di essere protette.
La vostra saggezza politica e strategica è infinita, Sire. Ma io...
Anche nel cuore stesso dell'impero scoppiano rivolte dettate da un gretto spirito nazionalistico che minacciano la nostra stessa sicurezza. Per non parlare del logoramento della situazione francese.
Ah, certo, capisco. Mio Sire, perdonate. Mi sono permesso
di...
Ah,
come va il teatro?
Mio Sire, il teatro è come la situazione politica che ora mi avete descritto. Peggio non può andare.
E come mai?
Sire, al teatro italiano siamo tutti disperati e dolenti di dover lasciare il nostro amato padrone.
Da Ponte, non preoccupatevi. Avremo sempre bisogno dei vostri libretti.
Mio sovrano, non sono qui a perorare i miei interessi. Sarei meschino. Penso alle numerose famiglie che nel prossimo inverno, chiuso il teatro italiano, non potranno più contare sul loro lavoro per sopravvivere.
Da Ponte, io non posso permettermi il lusso di spendere somme enormi per il mio divertimento e per quello della corte. Sapete che il teatro italiano mi costa più di 80.000 fiorini all'anno? Potete immaginare quanti soldati posso mantenere con questa somma?
Mio sovrano, vorrà dire che per mangiare un tozzo di pane saremo costretti ad arruolarci.
E poi via, in quel teatro non fate che litigare.
Sire, quel teatro è pieno di calunniatori che vorrebbero vederlo distrutto, ma io sono qui per proporvi la sua rinascita.
E chi la pagherà, questa rinascita?
Sire, non domando che l'uso del vostro teatro. E io darò alla maestà vostra e da Vienna la stessa compagnia e gli stessi spettacoli 3 volte alla settimana.
Voi? Siete dunque così ricco?
Oh no, maestà. Ma ho escogitato un piano per far nuovamente funzionare il teatro senza gravare sulle vostre casse. Ecco, ecco come farò. Affitterò i palchi di primo, secondo e terzo ordine per l'intera stagione a dame e cavalieri della vostra corte. Istituiremo abbonamenti per gli altri ordini di posti e metteremo in vendita ogni sera un certo numero di biglietti d'ingresso, come già si usa nei teatri di Londra. Per quanto riguarda l'affitto dei palchi e gli abbonamenti, ho già una lunga lista di persone che hanno sottoscritto la mia iniziativa.
Devo dire che il vostro piano è ingegnoso, Da Ponte. ingegnoso e forse anche redditizio.
Sire, non altro che l'amore per la salvezza del vostro teatro me l'ispirò.
Ebbene, se le garanzie che mi avete promesso sono reali...
Sì.
Andate pure dal conte Rosenberg e ditegli che vi concedo l'uso del teatro.
Mio sire, comprenderete che le mie responsabilità per il bene del teatro saranno raddoppiate.
Va bene, dite a Rosenberg che vi raddoppi anche la paga.
Maestà, vi lascio al vostro cannone.
Rosenberg.
Ce l'ha fatta. Ancora una volta quel da Ponte è riuscito, ovviamente, ad abbindolare il nostro buon sovrano, mio caro Salieri.
Conte Rosenberg, siamo stati tutti troppo buoni con quel ciarlatano.
Ve l'avevo detto che aveva 7 vite quel demonio.
E ora mi trovo nella condizione di dover prendere ordini da lui, il signor poeta.
Già, perché ora si dà aria da impresario. E in effetti, con quella sua trovata da commerciante, egli ora è il padrone assoluto di questo teatro.
Vedo come il signor poeta, impresario, amministratore, beneficiario unico, sta rimodernando la sua azienda. Attrezzeria nuova,
già.
Rinfresco dei palchi e degli stucchi,
già.
E aggiunta di nuove poltrone a pagamento in platea.
Ma per non parlare della cospicua aggiunta che il sovrano, nella sua infinita prodigalità, ha voluto elargire al signor poeta. 1200 fiorini annui di stipendi,
oh!
A cui si deve aggiungere il ricavato della vendita dei libretti d'opera, che gli frutterà almeno 20 kreutzer per ciascun esemplare. Inoltre, per incrementare le vendite e magari i suoi guadagni, ha ottenuto che i libretti italiani siano esenti dal pollo.
Oh, inaudito!
Per finire, si dice anche che stia maneggiando per diventare il titolare della stamperia italiana di Vienna. Naturalmente tutto questo solo per la rinascita del teatro italiano.
Per la rinascita della sua borsa. Mi meraviglio che nessuno abbia messo in guardia il sovrano dalle mire di quel prete intrigante.
Mio caro maestro di cappella, voi sapete bene com'è difficile dare consigli a Sua Maestà. Anche per i teatri ha sempre fatto di testa sua.
State in guardia, conte, allora. Prima o poi il nostro da Ponte lo troveremo al posto di sovrintendente ai teatri di Vienna.
State in guardia voi, piuttosto, Salieri.
Io? E perché mai? Almeno il posto di maestro di cappella il signor poeta non potrà certo ottenerlo.
Da Ponte forse no, ma Mozart forse sì.
Mozart? Cosa sta tramando quel musicien?
Intanto il sovrano gli ha già commissionato una nuova opera.
Ah! Il maestro di cappella non lo si avverte!
Ve l'ho appena annunciato, Salieri.
Quel Mozart! Quello metto senza dignità! Sempre in giro a elemosinare un lavoro purché sia! E basta con questi martelli! Ma questo non è un teatro! È un inferno!
Ahimè, non si capisce più nulla, più nulla! Dio, che tempi! Che tempi!
Thank you. Carissimo e ottimo amico, degnissimo fratello Puchberg, non si spaventi per il contenuto di questa lettera. Solo a lei, mio ottimo amico, che conosce me e i miei casi, posso aprire con tutta fiducia il mio cuore e rivolgerle la seguente preghiera. Senza tanti preamboli e secondo la mia innata schiettezza, vengo subito al punto. Se voleste avere la bontà e l'affetto di prestarmi, dietro giusto interesse, 1.000 o 2.000 fiorini, m'aiutereste a trarmi d'impaccio per davvero. Voi stesso converrete certamente quanto sia grama e impossibile la vita quando si è costretti ad attendere fra un introito e l'altro. Se mi darete questa prova d'amicizia, potrò più facilmente rimborsarvi a tempo debito, mentre ora devo sempre rimandare i pagamenti, per poi finire col dover sborsare tutto il mio avere al momento più scomodo per me. Senza contare che potrò lavorare con meno preoccupazioni, con l'animo più sollevato, e forse vendere meglio i miei lavori. In fatto di sicurezza, non credo avrete il minimo dubbio. Sapete come sto e conoscete il mio modo di pensare. A vostra garanzia, posso anticiparvi che il mese venturo la direzione del teatro mi darà 200 ducati per la mia nuova opera. La prego, caro Puchberg, mi strappi ancora una volta da questa fatale posizione. So che siete un uomo che, quando può, non manca d'aiutare l'amico e l'autentico fratello. Se per caso non poteste subito privarvi di tutta la somma, vi pregherei di prestarmi fino a domani almeno 200 fiorini. Prendete questa lettera come la prova della fiducia che io ripongo in voi e restatemi sempre amico e fratello, come io sarò con voi fino alla morte. Wolfgang Mozart.
Abbiamo trasmesso Lorenzo da Ponte, avventure e carriera di un librettista libertino. Originale radiofonico in 13 puntate di Alberto e Gianni Buscaglia. Personaggi e interpreti dell'undicesima puntata. Mozart Agostino De Berti. L'impresario Bondini Gianni Rubens. Lorenzo da Ponte Carlo Cataneo. La ferrarese Miriam Crotti. Il conte Rosenberg Lorenzo Grechi. Antonio Salieri, Gianni Quillico, Giuseppe II, Paride Calonghi. E con Marco Balbi, Umberto Campana, Franco Cifali, Natale Ciravolo, Adriana Di Guilmi, Raffaele Fallica, Gino Murri, Umberto Troni. Orchestra Sinfonica di Milano della RAI, Radio Televisione Italiana, diretta da Enrico Collina. Coordinamento della produzione Raffaella Brustia. Assistente musicale Piera Borella. Riprese ed elaborazioni sonore Claudio Guglielmotto. Sonorizzazione e rumori Elio Conti. Regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Un programma della sede RAI di Milano.